Un buon sabato a tutti voi. Il titolo del mio sermonetto è Una coscienza in armonia con Dio. Il soffocare la propria coscienza di fronte alle iniquità è la piaga mortale che affligge la gran parte del genere umano. Oggi, infatti, l'umanità sta attraversando difficoltà collettive sempre più grandi ed evidenti. Da qualsiasi parte volgiamo lo sguardo, notiamo che la malvagità, la degradazione morale e spirituale, la violenza in tutte le sue forme, i piaceri oltre misura ricercati dal mondo e le ansietà della vita stanno aumentando. Ma tuttavia, nonostante questo avvilente scenario, è ancora sempre possibile percepire nella coscienza gli accorati avvertimenti di un Dio che ci ama incondizionatamente, di un Padre che desidera ricondurci a sé perché la sua purezza e santità siano riflesse in noi. In Osea, capitolo 11, versetto 4, leggiamo questi bei versi. Osea 11, verso 4. Qui è l'Eterno che parla. Io li attiravo con corde umane, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e porgevo loro da mangiare, che è anche l'allusione a mangiare la vera manna, il buon cibo spirituale. La sua mano, la mano del Signore, forte e amorevole, è sempre tesa verso di noi, per chi vuole afferrarla, per legarci a Lui con legami che non potranno mai essere rotti. Da nessuna potenza, se non dalla libera scelta dell'uomo, poiché egli ci lascia liberi di scegliere se vogliamo essere sciolti dai legami del peccato per godere della gloriosa libertà dei figli di Dio. E in Giovanni, capitolo 10, versetto 2, seconda parte, Giovanni 10, versetto 2, seconda parte, Gesù così dice: Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. E in Giovanni 14,6, poco più avanti, Gesù afferma: Io sono la via, la libertà, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In Lui, quindi, e in nessun altro, è possibile trovare sapienza, salvezza e la vera ragione di vita seguendo le sue orme. Perché egli è venuto a rivelarci l'amore e la misericordia del Padre suo verso un'umanità decaduta. Ma egli non soltanto fa sorgere in noi la fede, ma vuole anche cambiare il cuore. Per chi è degradato dal peccato che porta all'inevitabile condanna. Gesù ha aperto una via di scampo. Se lo si accetta come nostro personale salvatore per i suoi meriti, infatti, ci viene accordata la sua giustizia. Riconciliati con il Padre, saremo accettati alla sua presenza come se non avessimo mai peccato. La tragedia umana, come ben sappiamo, ebbe purtroppo inizio quando Satana decise di mettere in opera il suo iniquo stratagemma, puntando sulla donna, per influenzarla, per portarla alla ribellione contro Dio, e sperando, come poi ciò accadde, che lei avrebbe trascinato l'uomo nella stessa trasgressione, dando così via libera al disordine, alla degenerazione e infine alla morte. Il diavolo usò la seduzione e l'inganno e gli fece arrivare alla mente della donna, di Eva, il desiderio di guardare e desiderare proprio quell'unico frutto che non doveva essere preso e mangiato. Egli, Satana, mise in atto quel potere che da sempre e ancora oggi esercita su uomini e donne, che è l'abilità di catturare la nostra attenzione facendoci desiderare qualcosa che ci allontani dalla giustizia di Dio, interrompendo così la comunione tra noi e il nostro Signore. Dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto proibito, furono presi da un senso di vergogna e di smarrimento. Il loro primo pensiero fu quello di trovare delle scuse da presentare davanti al Signore, per cercare di poter scampare alla tremenda sentenza di morte che ormai gravava su di loro. E quando Dio chiese loro il perché di quella disubbidienza, Adamo rispose incolpando in parte Dio stesso e in parte la sua compagna. Leggiamo in Genesi capitolo 3, versetto 12. Genesi capitolo 3, versetto 12. La donna che mi hai messo a fianco mi ha offerto il frutto dell'albero e io l'ho mangiato. La donna, dal canto suo, scaricò la sua colpa sul serpente e così rispose. Versetto 13. Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato, attribuendo praticamente a Dio tutta la responsabilità per aver permesso al serpente, a Satana, di entrare in Eden. I progenitori, e venne poi trasmesso a tutti i loro discendenti che dovettero subire la disastrosa conseguenza della loro trasgressione, divenendo estranei alla vita di Dio, consegnati come prigionieri al potere di Satana. Notiamo questo, che Adamo ed Eva, benché fossero consapevoli del loro misfatto, non avvertirono nel profondo del loro animo il vero dolore per aver tradito la fiducia che l'Eterno aveva riposto in loro. Indurirono il loro cuore e la loro coscienza rimase pressoché insensibile, non essendo stati disposti a umiliarsi con tutto se stessi, dimostrando così verso colui che li amava un vero, sincero pentimento. Impariamo da ciò, cari nel Signore, che il peccato indebolisce fortemente il senso morale della persona e raramente si riesce a coglierne il peso totale della sua potenza distruttrice e le sue conseguenze. Il senso di colpa che ne deriva non sarà mai veramente, totalmente sincero e onesto. Di fronte all'errore commesso, l'individuo cercherà sempre delle scuse, attribuendo la sua colpa alle varie circostanze in cui è venuto a trovarsi. Solamente l'opera dello Spirito Santo potrà risvegliare una coscienza sensibile al suo influsso e il peccatore proverà allora un intenso dolore per il peccato commesso. La supplica che Davide pronunciò dopo il suo grave peccato ci fa comprendere quale sia la forza dello Spirito che genera in noi il vero senso di colpa. La sua preghiera non fu ispirata dal desiderio di evitare la punizione e la condanna, ma dall'aver compreso pienamente l'enormità della sua trasgressione. Davide pregò per un bisogno di purezza che sentiva dentro di sé e con tutto se stesso chiese a Dio l'Eterno che gli venisse restituita la gioia di essere di nuovo in armonia e comunione con lui. Nel Salmo 51 possiamo leggere alcuni punti salienti della sua preghiera. Salmo 51, versetti 1 e 2. Leggiamo. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Poi versetti da 10 a 13. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Versetto 13. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Questa preghiera di Davide ha un profondo significato, in quanto attraverso i secoli è stata di certo fonte di incoraggiamento per molte anime e indubbiamente anche per figli e figlie di Dio che, ingannati dal peccato e caduti nella disperazione per il peso della loro colpa, meditando su questi passi e desiderando un sincero ravvedimento, si sono resi conto che una preghiera genuina e una completa confessione della colpa commessa, determinati a non ricadere nell'errore, sono di nuovo accettati da Dio. E come fu riabilitato Davide, ma si potrebbero citare i fratelli di Giuseppe, Giacobbe, Pietro, il figliol prodigo e molti, molti altri che hanno desiderato di mettere in pace la loro coscienza, possono trovare conforto e sperare nella misericordia di Dio e nel suo perdono. Possiamo ancora notare come anche l'Apostolo Paolo non cercò di giustificarsi, ma confessò i propri peccati in tutta la loro crudele realtà. Addolorato per tutto ciò che aveva commesso, egli non esitò a dire con un cuore colmo di gratitudine verso il Signore. In 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 15 e 16, leggiamo infatti. 1 Timoteo, capitolo 1, versetti 15 e 16. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere d'esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Questo ci fa comprendere che l'amore di Dio per noi, il bene che egli ci vuole è veramente stupefacente. Ma Dio è santo e dichiara beato chi si santifica davanti a lui. Nel Salmo 32, versetti 1 e 2, leggiamo. Salmo 32, versetti 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Quando il nostro cuore è in regola con i comandamenti di Dio e la sua santa legge, quando ci presentiamo davanti al Signore in fede e buona coscienza, soltanto allora egli potrà utilizzarci per la sua gloria e nella sua opera. Con tale redenzione che Cristo ha acquistato per noi, non possiamo stare in silenzio. Chi potrà impedirci di glorificare il nostro Dio quando abbiamo di fronte a noi una così grande speranza e gioia in vista della gloria eterna? Abbiamo letto prima nel Salmo 51, al verso terzo, quando Davide, pregustando la grazia del perdono e la salvezza che ne sarebbe derivata, per voce dello Spirito di Cristo disse: allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Mi avvio alla conclusione dicendo: non sprechiamo dunque il grande onore, il privilegio che il Signore ci offre di essere Suoi collaboratori e di portare il messaggio della salvezza con una coscienza in armonia con Dio a chi perisce, a chi è ancora tenuto prigioniero di Satana. L'ultima scrittura che cito, e desidero leggerla assieme a voi, è in 2 Corinzi 4, versetti 1 a 3. 2 Corinzi 4, versetti 1 1, 2. Perciò, leggo, perciò, avendo un tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo, al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Grazie per l'ascolto.